Attenzione, i temi trattati in questo episodio possono turbare la vostra sensibilità. Perciò, se siete persone sensibili e impressionabili, vi invito a interrompere immediatamente la riproduzione. Grazie. Salve Killers, io sono Kiru e bentornati nell'oscuro palcoscenico. Oggi parleremo di uno dei serial killer più prolifici della storia, Andrei Romanovich Cicatilo, soprannominato il mostro di Rostov. Tra il 1978 e il 1990 Cicatilo uccise almeno 53 persone, per la maggior parte donne e bambini, nell'allora Unione Sovietica. Nonostante le sue terribili azioni, Cicatilo rimase impunito per oltre un decennio, in parte a causa dell'inefficienza e alle mancanze del sistema investigativo sovietico dell'epoca. La sua crudeltà, la sua incapacità di provare rimorsi e l'alto numero di vittime hanno reso Cicatilo uno dei più spaventosi assassini di massa del XX secolo. Per questo caso ringrazio Valeria Vavaglionzo perché ci darà modo di ricostruire la vita contorta e gli omicidi di Cicatilo, per cercare di capire come un mostro simile sia riuscito ad agire indisturbato per così tanto tempo. Ovviamente con un numero così elevato di vittime non potremo esaminarli una ad una, ma ne vedremo qualcuna, giusto per conoscere il suo modus operandi che per ogni singola vittima era pressoché identico. Adesso possiamo cominciare. Perciò sbarrate porte e finestre, chiamate la polizia e buon ascolto. Andrei Romanovich Cicatilo nacque il 16 ottobre 1936 a Yablukne, nell'allora parte ucraina dell'Unione Sovietica. Figlio di contadini, crebbe in una situazione di estrema povertà, tanto da patire la fame per giorni. L'infanzia di Andrei fu caratterizzata da forti traumi. In quel periodo, infatti, l'Unione Sovietica stava preparandosi a entrare in guerra con la Germania e la politica di Stalin aveva causato effetti disastrosi alla popolazione. Nel corso della Seconda Guerra Mondiale, Andrei fu diretto testimone degli effetti catastrofici dei bombardamenti perpetrati dall'esercito tedesco. Questi eventi scatenarono nella sua mente fantasie nelle quali portava ostaggi tedeschi nei boschi e procedeva alla loro esecuzione. Elementi che poi si rivelarono collegati alla sua propensione all'omicidio. Quando aveva appena 5 anni, la madre di Andrei gli riferì una storia riguardante il suo fratello maggiore, morto prima che lui venisse alla luce. Secondo il racconto della donna, il fratello sarebbe stato divorato da altri contadini che erano stati colti dalla fame in seguito a una carestia. La veridicità di questa vicenda non è mai stata accertata e rimane incerta, ma il racconto produsse un profondo e duraturo impatto sulla mente di Andrei. Durante la guerra la madre di Andrei e lui dormivano insieme, dato che suo padre era impegnato al fronte, e le frequenti manifestazioni di incontinenza notturna da parte del ragazzo venivano punite in maniera estremamente brutale dalla madre, ulteriore cosa che influì negativamente sulla sua psiche. Nel 1944 Andrei iniziò a frequentare la scuola, dove si palesò fin da subito il suo essere riservato ed introverso e dove subì frequenti atti di bullismo da parte dei compagni di classe. Dopo aver conseguito il diploma, tentò di accedere all'Università di Mosca, ma senza successo, e nel 1960, terminato il servizio militare, trovò impiego come tecnico telefonico. Anche il rapporto con l'altro sesso risultò essere complicato. La sua timidezza infatti gli impediva di conoscere e iniziare relazioni con le ragazze. La prima volta che intrattenne un rapporto sessuale fu all'età di 18 anni. In quell'occasione Andrei aggredì una ragazzina di 13 anni, amica di sua sorella, e durante la colluttazione, mentre lei tentava di sfuggirgli, si eccitò sessualmente. Questa esperienza contribuì a far nascere in lui una forte associazione tra sesso e violenza, che lo accompagnò per tutta la vita. Andrei si sposò nel 1963 con Feodosia Odnaceva, con un matrimonio organizzato dalla sorella più giovane, mossa con passione dall'incapacità del fratello di trovare una fidanzata. Sebbene soffrisse di frequente impotenza e avesse una vita sessuale praticamente inesistente, Andrei ebbe in seguito una figlia ed un figlio. A quel punto della sua vita, Andrei si decise a fare un salto in avanti con la sua carriera. Per questo si iscrisse alla facoltà di lingua e letteratura russa dell'Università di Rostov. Nel 1971 si laureò e riuscì a trovare lavoro come insegnante di scuola. In quella posizione però iniziò a mostrare segnali di squilibrio, rendendosi spesso protagonista di tentativi di molestie nei confronti dei suoi studenti. La situazione arrivò al culmine nel 1974, quando a causa di questo suo comportamento gli venne chiesto di dimettersi. Negli anni successivi trovò impiego in altri istituti scolastici, dove però avvenne la stessa cosa e di conseguenza licenziato. Nel 1978 accettò una nuova posizione a Sakhti, una città a 75 km dal capoluogo Rostov. Mentre viveva lì da solo, in attesa dell'arrivo della sua famiglia, iniziò ad avere fantasie pedofile e a spiare i bambini per strada. Tutto questo fantasticare non fece che alimentare le sue perversioni, che lo portarono poi ad agire di conseguenza. In quello stesso anno, infatti, Andrei acquistò, segretamente dalla sua famiglia, una vecchia e malandata abitazione con tre stanze, con lo scopo di intrappolare lì le sue vittime. Ben deciso a mettere in atto le sue inclinazioni perverse, il luogo divenne il campo d'azione delle sue fantasie. Inizialmente, per attirare le sue prede, il criminale offriva denaro in cambio di prestazioni sessuali, ma questa pratica molto presto si rivelò inadeguata per soddisfare i suoi desideri sempre più aberranti. Fu così che il 22 dicembre 1978 Andrei Cicatilo commise il suo primo omicidio. Yelena Zakotnova, una bambina di 9 anni, era di ritorno a casa quando Andrei si avvicinò a lei. Nonostante l'apparenza strana dell'uomo, egli riuscì a convincere la bambina ad accettare il suo invito ad entrare in casa sua. Una volta dentro la afferrò e tentò di stuprarla, e dato che la bambina tentava in tutti i modi di ribellarsi e di scappare, lui la pugnalò a morte. Mentre la coltellava, ebbe un'erezione ed eiaculò. L'atto gli piacque talmente tanto che da quel momento in poi accoltellare donne e bambini, fino a provocarne la morte, sarebbe stato il suo unico modo di procurarsi piacere. Applicò quindi questo medesimo modus operandi a ogni singolo suo omicidio futuro. 2 giorni dopo, il 24 dicembre, nei pressi di un fiume venne rinvenuto il cadavere della piccola, che risultò essere stata colpita violentemente alla testa e accoltellata numerose volte. Anche se un testimone oculare l'aveva vista in compagnia della vittima poco prima della sua scomparsa, per questo omicidio non fu accusato lui, perché sua moglie gli fornì un alibi di ferro che gli permise di sfuggire a qualsiasi ulteriore attenzione della polizia. A causa di questo fu incriminato un giovane uomo già condannato in precedenza per stupro, Aleksandr Kravchenko, che fu arrestato e giustiziato per il crimine. Dopo un periodo di inattività, Andrei Cicatilo ricominciò ad uccidere nel 1982, anno in cui causò numerose vittime. Il criminale avvicinava giovani nelle vicinanze di stazioni degli autobus o ferroviarie, convincendoli ad accompagnarlo in un luogo appartato dove poi compiva i suoi omicidi, spesso nei boschi circostanti. Larisa Tkachenko, una giovane di 17 anni, fu la sua vittima successiva. Egli le riempì la bocca con terra e foglie per impedirle di gridare, poi la soffocò e la coltellò a morte. Questo uso della forza gli procurò la solita liberazione sessuale. Il 12 giugno di quell'anno, Lyubov Biryuk, una ragazzina di appena 13 anni, uscì di casa per sbrigare alcune commissioni per conto della madre. Fu l'ultima volta in cui venne vista in vita. La giovane fu dichiarata dispersa per ben 2 settimane, fino a quando venne ritrovato il suo corpo. Come già accaduto in precedenza, si trattava di un omicidio crudele. L'autopsia rivelò che Lyubov fu sventrata e che gli occhi le furono strappati via. In seguito, Andrei giustificò questo atto spiegando che credeva che il suo volto rimanesse impresso negli occhi delle vittime, anche dopo la loro morte. Da luglio a dicembre il serial killer mieté altre 6 vittime, 4 di sesso femminile e 2 di sesso maschile. Il suo modus operandi era sempre lo stesso, scioccante e disumano. Alle vittime femminili recise i capezzoli o il seno, spesso rimuovendo anche l'utero. Le vittime maschili, invece, venivano castrate. Quando in quegli anni iniziarono a circolare le voci su quegli orribili omicidi, tra la popolazione iniziarono a diffondersi anche dicerie che attribuivano la colpa dei delitti a degli stranieri che, in preparazione di un'invasione, uccidevano i bambini sovietici. Altri abitanti della zona cominciarono addirittura a credere nella presenza di lupi mannari. Nonostante il mancato riscontro ufficiale di queste voci, tali leggende alimentarono il terrore già molto diffuso nella popolazione. Continuando le indagini, tra i membri dell'ufficio inquirente si diffuse l'ipotesi che gli omicidi fossero effettuati in forma rituale, un fatto che venne associato ad un qualche tipo di culto satanico. Purtroppo quindi erano ancora molto lontani dalla verità. Nel frattempo gli omicidi continuavano senza sosta e nel 1983 altre 8 persone vennero uccise e brutalmente mutilate. Vista la gravità del caso, la situazione divenne ancora più complessa e ciò portò alla chiamata di una squadra di investigatori provenienti direttamente da Mosca. Nonostante gli sforzi dell'autorità, il serial killer continuava ad agire seguendo il suo folle piano costellato di omicidi, lasciando dietro di sé un'interminabile scia di cadaveri. L'età delle sue vittime oscillava tra gli 8 e i 44 anni e non mostrava preferenze di genere, maschi o femmine, scegliendo le sue prede in modo del tutto casuale. Il modus operandi era sempre lo stesso. Infieriva sui corpi in maniera brutale, asportando organi genitali, seni, utero, occhi e lingua. In alcuni casi mangiava persino gli organi sessuali. La violenza e la ferocia usate aumentavano di intensità nel corso degli anni, alimentando allarme fra la popolazione della zona e la frustrazione degli investigatori, incapaci di catturare l'assassino seriale. Nel corso delle indagini venne coinvolto anche Aleksandr Bukhanovsky, uno psichiatra che elaborò un profilo dell'assassino. Secondo il dottore, l'omicida era un uomo di età compresa tra i 45 e i 50 anni, sessualmente impotente e con un passato di infanzia difficile alle spalle, affetto inoltre da necrosadismo, traendo piacere sessuale dalla sofferenza altrui. Col proseguo delle indagini, la polizia comincia a notare che molte delle vittime venivano ritrovate nei pressi delle stazioni ferroviarie, circostanza che li portò a sospettare che l'assassino utilizzasse i treni per spostarsi di luogo in luogo. Per questo motivo, le forze dell'ordine decisero di mettere sotto osservazione tutte le stazioni ferroviarie, nella speranza di identificare il soggetto responsabile degli omicidi che avevano sconvolto la regione per anni. Ad un certo punto, in uno degli appostamenti, un uomo venne trovato ad agire in modo sospetto a una fermata del bus a Rostov. Quell'uomo era proprio Andrei. Venne quindi immediatamente fermato e arrestato. Condotto in centrale, gli agenti scoprirono che era sotto investigazione per piccoli furti e questo diede loro i diritti legali per tenerlo in stato di fermo. L'oscuro passato di Cicatilo fu così attentamente esaminato, ma non vennero rinvenute prove sufficienti per incriminarlo per gli omicidi di cui era sospettato. Tuttavia, l'uomo fu incriminato per altri reati e condannato ad un anno di prigione. Nonostante ciò, fu rilasciato dopo soli 3 mesi, nel dicembre del 1984. In seguito venne reso noto che Cicatilo era stato inizialmente scartato come sospettato perché il suo gruppo sanguigno risultava differente rispetto a quello dei campioni di liquido seminale rinvenuti sulle scene del crimine. Per spiegare questa differenza, il medico legale affermò che il colpevole di Rostov doveva possedere peculiari caratteristiche fisiche, in cui si manifestava una differenza di tipologia sanguigna tra un campione ematico e uno di liquido seminale. Detto in parole povere, il suo gruppo sanguigno era di tipo A, che risultava totalmente diverso da quello del liquido seminale trovato sulle vittime, che era di tipo AB. All'epoca la teoria dei gruppi sanguigni differenti non venne presa seriamente dagli altri scienziati. Solo in seguito si seppe che la teoria del medico legale era effettivamente vera. Si scoprì infatti che nella minoranza della popolazione poteva verificarsi questo particolare fenomeno. Dato che dalle scene del crimine la polizia aveva solo un campione di liquido seminale e non di sangue, Cicatilo riuscì a sfuggire al sospetto di omicidio. Tornato in libertà, il mostro di Rostov attese che si calmassero le acque prima di tornare a uccidere. Poi la sua furia omicida prese il sopravvento e nuovamente ecco che molti altri cadaveri furono trovati dalla polizia, soprattutto presso i boschi. Il 6 novembre 1990 il serial killer commise l'omicidio e la mutilazione di Svetlana Korostik, la sua ultima vittima. Mentre si allontanava dalla scena del crimine, Cicatilo venne bloccato da un agente di polizia che stava facendo la ronda alla stazione dei treni, perché lo aveva notato uscire dai boschi con un'aria sospetta. La sola motivazione sensata per giustificare la presenza di Andrei nei boschi quella sera sarebbe stata per la raccolta di funghi, ma il suo abbigliamento formale e la borsa sportiva di nylon che trasportava non erano adatti a tale intento. Inoltre i vestiti che indossava risultavano sporchi e sul suo viso erano presenti tracce di sangue, in particolare sulla guancia e sull'orecchio. La gente, notando la sua strana condotta, procedette ad identificarlo e a controllare la sua documentazione, senza però aprire la borsa che portava con sé. Se solo l'avesse aperta. In essa, infatti, si trovavano i seni recisi di Svetlana, tragica prova della sua colpevolezza. Nonostante i sospetti della gente, l'uomo venne quindi lasciato andare. Tuttavia, non venne perso del tutto di vista. Nel frattempo, infatti, l'ispettore redisse un rapporto su quello strano individuo e venne di conseguenza messo sotto stretta sorveglianza. Il 20 novembre, ecco che finalmente avvenne la svolta definitiva. Dei poliziotti che tenevano sotto osservazione Andrei lo videro mentre, uscendo dalla sua abitazione, avvicinava ripetutamente e con insistenza dei bambini. Gli agenti decisero così di agire prontamente e di procedere con l'arresto. Sottoposto ad intensi interrogatori, l'uomo negò con veemenza di essere il colpevole degli omicidi, ma per loro fortuna emerse una prova. Una delle dita del serial killer riportava una ferita recente, un osso rotto da un morso umano, il morso di una delle sue vittime. Grazie a questa prova, gli investigatori si convinsero di avere tra le mani l'uomo giusto e decisero così di utilizzare la consulenza di Bukhanovsky, lo psichiatra che aveva redatto il profilo dell'assassino. Dopo aver parlato con il dottore, Andrei Romanovich Cicatilo confessò finalmente i propri crimini. Era lui il mostro di Rostov. Tra il 30 novembre e il 5 dicembre, Andrei confessò di aver commesso ben 56 omicidi, ma tre di questi risultarono impossibili da identificare, in quanto le vittime erano state sepolte ed erano in avanzato stato di decomposizione. Pertanto, non venne accusato di questi tre omicidi. Il numero talmente elevato di crimini sconvolse la polizia, la quale aveva inizialmente contato solo 36 vittime. Tra l'altro, alcuni dei delitti non potevano essere collegati a lui perché erano stati commessi in zone troppo lontane rispetto ai territori in cui solitamente operava Cicatilo. Il processo iniziò il 14 aprile 1992. Durante il processo, Andrei era detenuto all'interno di una gabbia posta al centro dell'aula, come ampiamente documentato dalle immagini che circolarono in seguito e che possiamo tranquillamente trovare su internet. Questa misura fu adottata per proteggerlo dai parenti delle vittime, che, in una sorta di clima surreale, continuavano a urlare minacce e insulti nei suoi confronti, chiedendo persino alle autorità di rilasciarlo in modo che potessero ucciderlo personalmente. Le guardie dovettero anche sedare numerose risse. Molti dei presenti svennero quando furono nominati i loro parenti. Durante le udienze, Andrei Romanovich Cicatilo attirò l'attenzione del pubblico con atteggiamenti esagerati. Il suo atteggiamento variava da annoiato a maniacale, cantando e dicendo cose senza senso. Arrivò anche ad abbassarsi i pantaloni di fronte alla giuria, affermando che la natura lo avesse maledetto rendendolo sessualmente impotente. Con tale comportamento forse sperava di potersi appellare all'insanità mentale, tuttavia fu giudicato sano di mente. Il processo si concluse nel mese di luglio e la sentenza fu rinviata al 15 ottobre. In tale data il verdetto fu quello di colpevolezza per 52 dei 53 omicidi di cui era accusato. Fu così condannato a morte per ognuno dei crimini commessi. Il 14 febbraio 1994, dopo che venne rifiutato il suo ultimo appello, nella prigione di Rostov venne eseguita la condanna a morte, con un colpo di pistola alla nuca. Sea Killers, questo era il caso di Andrei Romanovich Cicatilo, il mostro di Rostov. Che storia oscura e raccapricciante. Questo viaggio che abbiamo fatto nella vita di Andrei è stato in realtà un viaggio nel cuore della malvagità umana. Non è mai facile analizzare questi eventi, perché fanno davvero riflettere fino a che punto possono arrivare le azioni umane. Nonostante le difficoltà nel catturarlo, questo caso ha portato a importanti sviluppi nella scienza forense e nella cooperazione tra forze dell'ordine di diversi paesi. Le lezioni apprese hanno certamente contribuito a migliorare le tecniche di indagine e a prevenire ulteriori atrocità. In conclusione, possiamo dire che il caso del mostro di Rostov ci insegna che la malvagità può nascondersi ovunque, anche dietro le apparenze più innocue. Tuttavia, ciò non deve scoraggiarci, ma piuttosto spingerci ad agire con maggior consapevolezza, empatia e determinazione nella lotta contro la violenza e l'ingiustizia. Cari Killers, desidero davvero ringraziarvi di tutto cuore per aver scelto di seguirmi anche oggi e ringrazio ancora Valeria per avermi consigliato questo caso. Come sempre, vi do appuntamento alla prossima puntata e ricordate, guardatevi le spalle.